allora c'è la prima cosa da domandare un uomo che vuol parlare alle donne delle donne e chiedere scusa. Non tanto delle cose che dirò, non credo, ma in un certo senso di una forma di presunzione, però è inevitabile, bisogna accettarla, la presunzione che noi uomini abbiamo. Ma siccome il discorso della fede riguarda tutti e il tema che ci siamo dati è proprio di vedere le donne in rapporto alla fede, allora mi sento di parlare. Però chiedendo scusa. Nel pomeriggio cercherò di. Sono preso nota di tutto quello che diceva Padre Luigi, poi cercherò di non tanto di fare delle chiose a quello che diceva, ma di partire da quello che diceva per suscitare tanti aspetti problematici. Ne accenno solo uno che può raccogliere tutti gli altri. È un rischio, soprattutto per noi uomini, parlare delle donne, perché la donna o è vista nella sua idealità, e che le diamo parole proprio sperticatamente elogiative per le donne, non so quanto siano vere, però, oppure siamo come portati in pratica, anche se poi non suona direttamente così, però a sconfessarla nella sua concretezza, per cui alla fine in tutte le nostre reazioni emotive, quelle istintive, la donna è tentatrice, seduttrice, eccetera, eccetera. Leggevo ieri che una delle mete che un certo femminismo si propone, oggi anche all'interno della Chiesa, è quello di cambiare l'immagine di Eva, perché alla fine chi ha ceduto al diavolo è Eva. Non è questo il senso del racconto della Genesi, ma è questo il messaggio che è passato. Mi rifugio in questa prospettiva, se no devo chiedere sempre scusa. Nella fede la donna ha proprio una specificità, come è anche ricordato spesse volte nel Vangelo, alla donna è concesso di cogliere il mistero, non di annunciarlo. L'annuncio è riservato come agli uomini, ma questi uomini che annunciano il mistero devono poterlo cogliere e da soli non ce la fanno. Alla donna invece è dato di cogliere il mistero. Allora, il fondo di questa percezione, che nella Chiesa è sempre valso, anche se poi non difeso in pratica, ma è sempre valso, si può rileggere proprio nelle prime frasi della Evangelii Gaudium di Papa Francesco. E sarebbe più o meno la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù sempre nasce e rinasce la gioia. È l'affermazione di fondo che riguarda la percezione della fede. E siccome la percezione della fede è addebitata in una maniera assolutamente specifica alla donna, allora posso collegare il discorso della donna con la fede. Questo per presentare. Insieme a Padre Luigi, no? Io mi sono dato questa impostazione. Stamattina cercherò di dare come il quadro di riferimento dell'intuizione che la Chiesa ha sulla donna. E invece, particolarmente domani, cercherò di tradurre questa intuizione come via spirituale che incendi la vita, e non solo la vita della donna, ma la vita dei credenti. sono riferito essenzialmente, per delineare questo quadro di riferimento, a tre documenti. La lettera alle donne che ha fatto Giovanni Paolo II nel 1995 in rapporto alla quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla donna che si è tenuta a Pechino. La cosa particolare di questo documento è che è la prima volta che un Papa della Chiesa Cattolica si rivolge alle donne non secondo ruoli, non secondo gruppi, ma alle donne concrete. La cosa ha suscitato una tale reazione che molti hanno risposto al Papa. Molte donne hanno poi mandato le loro riflessioni, no? Le risonanze, no? Di quello che ha suscitato. Quindi è da tenerne conto in particolare. E io ne tengo conto solo per la domanda iniziale, il resto lo potete leggere, è un documento breve. Quanto del messaggio di Gesù, che non è stato sviluppato solo a parole, ma anche come gesti, come modo di muoversi, che è raccontato nel Vangelo, no? Quanto è stato recepito e attuato? È la domanda che regge tutte le osservazioni che il Papa fa e che, ripeto, ha colpito nel senso di mettere in risalto la concretezza delle singole donne nel loro apporto alla vita, diciamolo così in generale. A noi interessa adesso il discorso della fede, ma il documento del Papa è in apporto alla vita. Faccio una piccola parentesi. È stato chiesto da una giornalista francese al Dalai Lama di esporre il suo pensiero sulle donne nella società. Poi in italiano è uscito anche il libro, non è che sia un... però ci sono come dei riferimenti di questo tipo. È come se dicesse, gli uomini, non uomini come umanità, gli uomini come maschi, quindi gli uomini che in qualche modo hanno retto e reggono la politica, la guerra, il dominio, l'economia, mettete tutto quello che riguarda la vita, no? Hanno fallito, nel senso che tutto questo impegno non si è tradotto in quello che gli uomini continuamente cercano senza trovare, cioè la felicità. Allora, il discorso lo ribalta e lo riferisce alle donne dicendo: se le donne non intervengono, gli uomini non arriveranno mai. Questo solo per dire, cioè anche in ambito mondiale, ma mondiale come riferimenti, come prospettive, vale il principio che la donna ha qualche cosa da dare che gli uomini non hanno. E in un certo senso questo richiama, penso che sia forse una tra le prime frasi del messaggio che il Concilio Vaticano II ha lasciato alle donne, e siamo nel 1965. Qualcuno di voi non era ancora nata? Allora, viene l'ora, è venuta in cui la vocazione della donna si svolge con pienezza, l'ora in cui la donna acquista nella società un'influenza, un irradiamento, un potere finora mai raggiunto. È avvenuto? Se lo chiedo agli uomini dicono di sì, ma se io guardo le donne dico no. Comunque eravamo 1965. Gli impatti nella storia sono molto lenti, no? Però quello che è significativo è che l'intuizione di fondo della cosa è data. Prima non c'era neanche questa. È data. secondo documento che ho diciamo analizzato è sempre di Giovanni Paolo II, la Mudiris Dignitatem, no? Sulla dignità dell'uomo, e siamo nel 1988. E poi vi farò, cioè vi segnalo qualche punto per sottolineare la, non tanto la specificità, ma la diversità di accento che un Papa della Chiesa Cattolica pone su questo problema. Tra l'altro, penso che tutti sappiate che dal 1979 al 1984 Giovanni Paolo II ha tenuto 125 catechesi sulla vocazione dell'uomo e della donna e sul ruolo e importanza dell'amore nella vita umana. Poi, se, cioè come testo pubblicato, li trovate sotto molti titoli, non so, teologia del corpo, maschio e femmina, li creò, i titoli sono diversi, ma la sostanza è sempre quella. E la frase centrale di queste catechesi, che poi sono state riprese sia nella Mudiris Dignitatem dell'88 e sia poi nella Lettera alle donne, che è del 95, è questa: la struttura sponsale della persona. E l'immagine simbolica di questa struttura è esattamente definita non solo dalla donna come idealità, ma dalla donna nella sua femminilità concreta. E poi vorrei illustrare, diciamo un pochino più avanti, cosa si deduce da questo. E poi il terzo documento, quello più vicino a noi, è il documento che è stato fatto uscire per l'anno della vita consacrata, e siamo nel 2015, e il documento è Contemplate. Mi pare che il sottotitolo sia Ai consacrati e alle consacrate sulle tracce della bellezza. È stato fatto uscire a nome della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Quindi è un documento, diciamo, redatto in equipe, diciamo, anche se poi sono sempre due o tre che lo fanno. Però, e qui, ecco, ho trovato due espressioni che secondo me si adattano molto bene al nostro tema, no? Uno è l'invito ad allenare lo sguardo del cuore. Allenare lo sguardo del cuore. Tanto che nell'insieme del documento viene presentato, diciamo, l'impatto che la vita consacrata può avere, e noi possiamo riferirla benissimo oggi alla vita, diciamo, di fede, no? La vita del credente nella società, quello di accendere nel mondo il fuoco dell'amore di Dio. Già tener conto di questo e vedere come noi viviamo in pratica, c'è già un abisso. Comunque questo è allenare lo sguardo del cuore. E la seconda cosa, che per me è ancora più significativa, e ancora più significativamente riguarda la donna, e stavolta la donna proprio nella sua concretezza, non semplicemente come umanità, nella sua concretezza specifica, è la relazione con il segreto del Dio vivente. Comunque questi sono i tre documenti, che poi ho letto anche altri, ma mi sembra che in questi tre documenti si può cogliere questo cambiamento, no, di prospettiva nell'insegnamento, diciamo, generale della Chiesa a proposito della donna. E tenete anche conto che quando Benedetto XVI, no, ha cercato di definire quello che Padre Luigi chiamava stamattina il problema della fede, cioè se non si ritorna nella fede si perde proprio di vista l'umanità, lo spiegava in questo modo, cioè cercava di riflettere sul discorso su Dio che viene fatto nella nostra società. E lui rilevava tre difficoltà di fondo. Queste difficoltà sono attinenti a come noi conosciamo il Signore. Allora, la prima difficoltà è che riguardo al discorso su Dio o comunque al rapporto con Dio, la prospettiva che sembra ormai imperante, questo a livello generale della cultura, è che tutto sembra relegato nell'ambito soggettivo. Alcuni addirittura dicono nell'ambito psicologico. Per esempio, il tentativo di impostare il discorso della fede come terapia è lo svuotamento del mistero della fede. E oggi, in larga parte, siccome il discorso della fede non è accettato, si crede di farlo arrivare attraverso una specie di adattamento psicologico, perché si pensa che quel tipo di psicologia tocca, però l'effetto è esattamente il contrario. Cioè, tu più segui la psicologia per parlare di Dio e più viene svuotato il peso del rapporto con Dio. Quindi alla fine, se anche non ci fosse, non cambia niente. Seconda difficoltà, che è una specie di specificazione della prima, è che il discorso è come ridotto a un fatto intimo e privato, dove sembra che non possa interferire la voce di nessun altro, né dei genitori per i figli, né degli altri fratelli per noi, né, diciamo, della Chiesa rispetto ai credenti, eccetera. Questo è un fatto culturale. A questa seconda difficoltà, che poi ha un risvolto molto particolare, che vedrò dopo, fa seguito una terza difficoltà che corrisponde più o meno a questa indicazione. Cioè, il discorso è marginalizzato nella coscienza pubblica. In realtà oggi non si combatte la fede, non si combatte la Chiesa. La fede e la Chiesa sono irrilevanti per la società. Questa irrilevanza è ciò che più brucia alla coscienza credente, ma brucia non perché siamo così pieni di zelo per il Signore, per i nostri fratelli, che vediamo che un grande tesoro viene sprecato. Non per questo, è solo perché non contiamo più. Ora, questa marginalizzazione è, diciamo, combattuta in un modo, e non oso dire, a me è venuto un po' in modo cretino, ma non si può dire così perché c'è dietro grandi sforzi, grandi fatiche delle persone. Cioè, più il discorso è marginalizzato e più noi rispondiamo con le opere, con le attività, diciamo, no? E non ci rendiamo conto che più reagiamo con le attività e più il discorso su Dio si fa veramente evanescente. Ma la cosa strana è che non è che si fa evanescente per gli altri, si fa evanescente per noi. Si fa evanescente per noi. Una volta che il discorso su Dio è evanescente, che senso ha la testimonianza della fede nel mondo? Che senso ha la testimonianza della vita consacrata? Non nella Chiesa, ma nel mondo. Che senso ha? Allora, è importante reagire, no, a queste difficoltà, ma nell'ottica di quello che è un discorso sano, diciamo, che non veritiero, della fede, che è sempre nell'ottica di quella frase che vi ho detto all'inizio della Evangelii Gaudium, cioè tutto si, come dire, si, non che si riduce, ma si incentra sul fatto che ma l'abbiamo incontrato il Signore, lo incontriamo. E come lo incontriamo? E quando lo incontriamo, come reagiamo? E quando reagiamo, cosa abbiamo davanti? Cioè tutte domande che rendono, diciamo, il discorso della fede assolutamente vivace. Sembra quasi, non so se è un'impressione, sembra quasi, no, che nelle comunità, sia di vita religiosa, ma anche nelle parrocchie, che quando si discute dei problemi pastorali, eccetera, eccetera, no, e non, in realtà non è che si parli della vita vera, si parla delle cose da fare, ma la vita vera, quella che interessa, sembra che avvenga altrove. Vi faccio un esempio cretino. Se uno si innamora, che so io, di un altro, quando si innamora, tutto il discorso che è stato fatto non serve più. Non vi faccio tanti, come dire, tanti esempi che ognuno conosce. No? Come dire, quando noi siamo, diciamo, confrontati con i problemi reali del vivere, il discorso della fede, che peso ha? L'incontro con il Signore, che peso ha? E io continuo ad aggiungere, quando ascoltiamo le scritture, noi cosa cerchiamo? Oppure, quando leggiamo le scritture, da che cosa ci facciamo toccare? E vi faccio, per, così per rendere più espressivo il senso del discorso che sto portando avanti, vi faccio l'esempio del Vangelo della guarigione del paralitico, quello che è stato portato dai suoi amici, no, a Gesù, e non potendo introdurlo, perché c'era tanta gente, erano 50 persone, non immaginate la folla, è una casa. E allora vanno sul tetto, no? Fanno un foro sul tetto e calano la barella con il loro amico davanti a Gesù. Se voi rileggete quel passo, ha delle annotazioni che sono straordinarie e che riguardano profondamente la nostra vita e la nostra preghiera. Allora, se vi faccio la domanda, perché hanno portato il paralitico davanti a Gesù? Perché? Per farlo guarire, no? Se non l'avesse guarito, siamo andati inutilmente. E Gesù cosa fa? Come prima cosa? Lo guarisce?
No, lo fa.
Chi ha capito che cosa Gesù ha fatto? Allora, questo... non finisco mai di meditare su questo brano. Allora, il Vangelo dice espressamente, vista la loro fede, Gesù dice, ti sono rimessi i tuoi peccati. Che senso ha? Per questo ammalato, che è stato portato lì per essere guarito, ti sono rimessi i tuoi peccati. Perdonate. E che me ne frega di questo? Detto proprio. Io sono venuto qui per altra cosa. Se tu non mi dai altra cosa, cosa serve? Allora faccio la domanda. Gesù, quando è annotato, vide la loro fede. E cosa ha visto? Perché se si fermava, ti sono resi i tuoi peccati, la cosa era chiusa. Se gli altri dicevano, ma guarda come il Signore è accogliente, no? E fosse andato via. Avrebbero notato qualcosa? Quando Gesù si rende conto che gli altri, non il paralitico, che gli altri, cosa dice questo? Osa dire una cosa del genere? No. O è un bestemmiatore o è un cretino. Siccome il cretino non lo è perché era intelligente, devono dire è un bestemmiatore. Solo Dio rimette i peccati. Allora Gesù cosa fa? Lui ha fatto una cosa vera, ma gli altri non si sono resi conto. Allora fa un passo successivo. Che cosa è più facile dire, no? In realtà, quando fa il miracolo, a lui non interessa il miracolo, per sé, stando alla descrizione del racconto, non interessa neanche al paralitico, ma interessa agli amici che l'hanno portato, interessa agli altri che vedevano la scena. Poi, per sottolineare che quello che ha detto prima è vero, io ti dico, alzati, prendi il tuo frugio e te ne vai. E questo qui non proferisce il verbo, neanche un grazie. Non è in gioco il rapporto di Gesù e il paralitico. È in gioco quello che Gesù vuol fare, in questo caso al paralitico, ma nel tentativo di far comprendere agli altri cosa vuol fare. Nel far accettare agli altri che quello che vuol fare lui non è quello che lui intesta, è un'altra cosa. Allora, di questa scena provate a ricalcolare quando noi preghiamo. Quando preghiamo e abbiamo un guaio, certo che andiamo perché il guaio ci sia sciolto. Ma Gesù cosa vede? Se dice ti sono rimessi i tuoi peccati, noi siamo contenti? Allora, un gioco è, noi, quando andiamo davanti al Signore, che cosa vogliamo? Quella che è la sua potenza, e poi dopo, non so, magari anche domani, farò ieri, in cosa consiste la potenza del Signore? Allora, in cosa consiste la potenza della salvezza che il Signore ci ottiene? Questo ha molto a che fare con il genio femminile. Allora, cerco di collegare le cose e riprendere il discorso con l'annotare, ma proprio a modo così, a modo di flash, no? Le indicazioni che ho trovato in Giovanni Paolo II sulla Moriris Dignità, e poi faccio le mie chiose, le mie osservazioni. Allora, la prima cosa, che credo che sia quella di base, è leggere non solo la vita, ma leggere la struttura personale e in particolare la struttura simbolica del corpo della donna nel carattere sponsale della relazione tra le persone. Quando il Signore dice non facciamo l'uomo nostra immagine e somiglianza, non è indicato l'uomo maschio. Quando, anche nel racconto della creazione, Adamo non è un nome personale, è una realtà, ma non è una persona. La persona viene fuori quando ha davanti un'altra persona. Quella a nostra somiglianza è legato al fatto che l'amore si può scoprire solo nella relazione tra diversi, della stessa natura. Fondamentalmente il collegamento è legato al mistero della vita divina trinitaria, dove la relazione tra le persone esiste all'interno della stessa natura. Quando Dio crea e pone l'uomo in mezzo al creato, si dice no, che non trova nessuno, no? Perché non c'è nessuno della sua natura e non può riferirsi direttamente al creatore. Allora, la creazione della donna è quella che permette all'uomo di vivere dell'amore di Dio nella relazione con una diversa della stessa natura. È la donna che fa scoprire questo, l'uomo da solo non ci arriva. E quando è raccontato che l'uomo è preso dalla costola di Adamo, non leggetelo come una dipendenza, no? L'uomo quindi prima c'è il maschio e poi la femmina, non leggetelo, perché non ha questo il senso. Perché il senso è che non esiste maschio che non derivi dalla donna. Tutti derivano da una donna. A volte facevo questa osservazione, no? Ma tempo fa, che parlavo con un gruppo di sorelle africane, che vivono in contesti molto, diciamo, complicati, e dicevo: guardate che voi donne potete fare e andare dovunque, noi uomini in alcune circostanze non possiamo entrare, ma voi donne tutte le circostanze sono adatte, perché tutti deriviamo da voi, e questo tutti deriviamo da voi si custodisce nel tempo, per cui alla donna è permesso, come dire, toccare tutti, gli uomini no. Semplicemente questa diversità fa sì che gli uomini, e stavolta gli uomini maschi, per poter intuire la potenza, la profondità, l'intimità dell'amore di Dio, non possono che riferirsi alla donna. Soltanto nella nostra società sessista questo ha una valenza praticamente sessuale. Se no, è tipica proprio della relazione, e la relazione non è custodita dall'uomo, ma dalla donna. Perché? Prima avevo notato, no, quando Luigi parlava, avevo notato, no, che faceva riferimento tra l'uomo e la donna di diversità. Vi posso dire così, semplicemente in breve, per farvi conoscere la differenza di fondo. Allora, l'uomo è materiale, la donna è concreta, sono due cose molto diverse. All'essere materiale dell'uomo corrisponde un certo egoismo, perché il di più dell'uomo è di progettare e realizzare un progetto. All'essere concreta della donna corrisponde invece il fatto di essere accogliente, perché il di più della donna è di favorire la relazione delle persone. Questa relazione delle persone è tipica della donna, perché per lei non può esserci pienezza se non all'interno di una relazione. Gli uomini immaginano o pensano che possono essere capaci di realizzare una pienezza anche senza la relazione. Senza le donne no, ma la donna può essere anche usata, ma la pienezza, se si usa una donna, alla pienezza non si accede. Quindi l'uomo praticamente resta impedito e di accedere alla pienezza umana e di accedere alla pienezza personale. Invece per la donna è caratteristico questo. Quando per esempio si fa riferimento, no, come ha fatto riferimento all'immagine del grembo, no, il grembo materno, eccetera, pensate al detto di Gesù nel Vangelo, no? Io sono la porta stretta. La porta stretta è allusiva della donna quando dà alla luce un bambino. È stretta la porta, ma se non passa, il bambino muore. La fede è dello stesso tipo. Gesù realizza per noi la stessa dimensione, e tanto che si applica l'immagine della porta stretta. Quando nel Salmo si dice che Dio ama con le viscere di misericordia, si fa riferimento alla mamma, non pensate al livello sentimentale, vale a dire, Dio è tanto amante, no, dei suoi figli come una donna è attaccata, diciamo, no, ai suoi figli. Non è questo il valore principale, perché nella scrittura, quando si definisce l'amore di Dio, viene usato un altro termine. Noi traduciamo amore, ma in realtà tutte le lingue antiche, dall'ebraico al greco al latino, traducono con misericordia. E nelle scritture la parola misericordia non è un sentimento, è un'azione, è fare delle cose. Tanto che noi capiamo se un altro ci vuol bene dalle cose che fa, non da quello che dice. Allora, quando si fa valere l'immagine del grembo, non è l'immagine sentimentale dell'amore, ma è la radice di essere che l'amore ha. Cioè l'amore dà vita, fa vivere, pone in essere, fa sì che l'essere viva. E questa dimensione che è tipica della volontà dell'uomo ed è la dimensione tipica della fede. Poi vedete anche, l'avevo già accennato, no? A livello nostalgico la donna deriva dall'uomo, ma a livello concreto tutti gli uomini derivano da una donna. E viene questo passo, no? Allora, questo carattere sponsale della relazione tra le persone è eminentemente una caratteristica femminile. E qui aprirei una piccola parentesi per sottolineare questa cosa che è abbastanza strana. Allora, una delle immagini potenti che la scrittura usa per indicare l'amore di Dio per l'umanità è l'immagine di Dio come sposo. Dio è sposo e l'umanità è la sposa. Adesso nell'Avvento, no, che abbiamo celebrato la vicenda di Giovanni Battista, quando, no, io non sono il Messia, è lui, no? E poi si riporta quell'immagine del non sono neanche degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Non so se voi sapete, ma credo di sì. Questa immagine non è un'immagine di umiltà, è un'immagine nuziale, vale a dire io non ho diritto alla sposa, gli altri dicono che io sono il Messia, ma io non lo sono. Quindi la sposa non è mia, la sposa è sua, cioè del Messia, no? Dicendo che lui non scioglie il legaccio del sangue, vuol semplicemente dire è lui lo sposo, io sono l'amico dello sposo. La sposa non mi appartiene, è sua. Ora, pensate, l'immagine di Dio come sposo per la donna, che è femminile, è automaticamente inteso. Dio è sposo, la donna è sposa. Ma per l'uomo maschio non è immediato. Questo fatto comporta delle accentuazioni che poi anche domani farò vedere come effetti nella via spirituale. Per esempio, nella dimensione di sequela del Signore, quando si tratta di un uomo, adesso quando dico uomo intendo maschio, quando si tratta di un uomo, allora l'uomo non può dirsi sposa di Dio, è sempre un'assurdità, anche perché sposa è un nome collettivo, non è un nome personale, no? Allora, l'uomo realizza quella intimità di rapporto che l'immagine dello sposo ha, non fermandosi nel rapporto tra io e Dio, ma estendendo questo amore ai fratelli. L'uomo dove verifica che quello che lo tocca, che lo riguarda nell'intimo di adesione al Signore è vero? Quando accoglie i suoi fratelli. E non so se voi avete notato le immagini simboliche che vengono usate, per esempio nei confronti di San Francesco d'Assisi e di Santa Chiara d'Assisi, l'immagine per Francesco è l'immagine del mercante, uno che si spoglia di tutto per poter cedere a tutti i suoi diritti in modo che prevalga comunque l'amore di Dio. E questo parla l'uomo. Ma quando parla Chiara, lo vedete nelle lettere che scrive alla sua sorella, no? La Agnese di Praga, che era figlia dell'imperatore e che ha rinunciato al matrimonio per farsi Clarissa, e lei quando scrive sottolinea che tu non hai rinunciato a un bel niente, tu hai proprio celebrato le nozze vere, tu ti sei proprio fatta la sposa del re, no? E allora, quando si riferisce a lei come donna, non ha assolutamente bisogno di sottolineare che questo amore di intimità riguarda anche le creature, gli altri uomini. Alla donna è sufficiente un'immagine di amore donna e Dio. anche la donna poi deve verificare se questo non è una cosa sentimentale o veritiera, ma di per sé per la donna è già pienezza, per l'uomo no. Pensate nelle relazioni, no? Prima facevamo due battute con una signora, no? E dicevo, allora, quando l'uomo si arrabbia con la donna, quando è tutto fuori, o gli va contro, no? E comincia a dire voi, oppure tu, se la donna reagisse da maschio, il rapporto è bene rotto. Se invece reagisce da femmina, cioè reagisce da donna, cioè vede questa, diciamo, chiamandola irritazione, ira, no? E l'accoglie perché gli vuol bene, supererà l'ira e farà scoprire all'altro un grado diverso ancora di amore nel rapporto. Un uomo normalmente non è capace di fare questo. Questo vale per esempio tra genitori e figli. È molto più, non molto più facile, cioè una figlia con sua madre può essere assolutamente, io ho sempre sentito, padre, con chi mi devo arrabbiare? Se mi arrabbio con le mie amiche, il giorno dopo mi spedisco. Se invece mi arrabbio con mia mamma, so che il giorno dopo è sempre lì. La mamma dà la possibilità alla figlia di tirar fuori il peggio perché sente il meglio, perché può difendere e custodire il meglio. Ed è tipico della donna, gli uomini non fanno così. Un'altra cosa, quando non so, c'è un problema, se una donna dice a un uomo mi sento male per questo, l'uomo dice cos'è che hai? Allora facciamo così, risolviamo cos'ho. La donna dice, ma tu mica hai chiesto di risolvere qualcosa, ti ho solo chiesto di ascoltare, punto. Ma perché? Perché la tensione della donna è quella di, se l'altro mi ascolta e mi accoglie nella mia, che so, nel mio dramma, allora mi vuole bene ed è esattamente quello che voglio. Se invece vuole risolvere, io gli do fastidio. Ma è la donna però che avverte questo. Allora, questo carattere sponsale della relazione tra le persone è proprio custodito dall'uomo, anche proprio nella dimensione concreta. E nella fede è la stessa cosa. Se voi leggete, per esempio, con questa ottica, quando nel Cantico del Magnifico, va bene, 2 minuti ancora, dai, poi basta. Nel Magnifico si dicono grandi cose ha fatto in me. Leggetelo da donne, non da uomini. L'uomo dice grandi cose ha fatto in me, cos'è il bambino che ho in me? Grandi cose che hai fatto in me, la scoperta di tutta la ricchezza, di tutta la risorsa personale della femminilità, di tutta l'eterna originalità della donna, così come Dio la volle, persona per se stessa, e che si ritrova contemporaneamente mediante un dono sincero di sé. Il dire grandi cose ha fatto in me non è riferirsi a quella cosa, ma all'essere che mi hai dato, che diventa lo spazio per cui quella cosa che tu volevi realizzare, tu adesso lo puoi. E per me questa è la grandezza. La grandezza che il tuo desiderio di essere con noi si possa verificare. È questo. È solo una donna, un uomo mai farebbe cose così. Ed è un pensiero di Giovanni Paolo II questo, che mi sembra molto bello. Un'ultima cosa, se no dopo mi... Non so se avete notato che nei Vangeli Gesù, quando parla delle cose del regno, delle dimensioni della vita eterna, della vita che porta, parla con gli uomini, fa fatica a intendersi. Se parla con le donne, lo comprendono. E questa è una dimensione tipica. Tanto che Giovanni Paolo II la chiama una risposta femminile della mente e del cuore, che è tipico della donna. Notate, la risposta tipica della donna, della mente e del cuore, riguarda sempre il mistero della vita, è anche logico. Ma non è logico che questa risposta valga anche per la dimensione di fede. Delle due l'una, o la donna ha un carisma speciale, e noi dobbiamo dire, va bene, il Signore ha fatto le cose così, accettiamo, oppure il mistero della fede ha un tratto particolare, cioè la fede che riguarda il mistero della vita. Ormai noi abbiamo quasi totalmente perso il riferimento della fede al mistero della vita. Per noi la fede è un vestito che ci mettiamo addosso, oppure un paio di occhiali che ci mettiamo per guardare, ma non tocca più le radici della vita. E le radici della vita sono sempre amore, gioia e pace. Allora, ci sono tantissimi esempi, no? Pensate per esempio alla Samaritana al Pozzo. Gesù parla con lei, e non ha chiesto tu da dove vieni, a che punto sei, come ti... Lo prendo così com'è. Pensate nella casa di Simone Lebroso, quando entra la ex prostituta e fa dei gesti. Lei non pronuncia alcuna parola. E nella scena del Vangelo il centro non è questa donna. Il centro è l'atteggiamento di Gesù che vuole istruire il suo ospite. Però come lo fa? Dando spazio al desiderio di questa donna. E guardate che questi fatti sono così significativi perché non fanno parte né della cultura del tempo né di una tradizione religiosa particolare. Sono tipici di Gesù. Questo è il motivo per cui il Papa, quando si fa la domanda, ma di questo messaggio di Gesù, noi cosa abbiamo imparato? Noi come Chiesa, no? Cosa abbiamo imparato? Oppure pensate alla donna nella casa, a secondo dei racconti, no? Nella casa di Lazzaro, no? Ma perché importunate questa donna? Ha fatto una cosa per me, no? E tanti altri esempi. Il collegamento è: può aprirsi al discorso che Gesù fa sulle cose, diciamo, del regno di Dio, perché è aperta alla vita. Il collegamento ulteriore, dove anche noi uomini possiamo entrare e, come dire, partecipare a questo, è che il collegamento sovrano, determinante, del fatto che la donna è aperta al mistero della vita e quindi resta aperta al discorso della fede, è perché nella donna può lavorare lo Spirito Santo. Pensate all'annuncio dell'angelo a Maria. Cioè il collegamento tra la dimensione femminile, in questo senso adesso anche al valore simbolico, quindi vale anche per l'anima dell'uomo, è perché è collegato allo Spirito Santo. La domanda vera sarà, e lo vedremo, ma quando lo Spirito Santo riempie un cuore, che cosa gli fa fare? Dove lo porta? Che cosa fa sentire? Che cosa riempie? Questa è la domanda di fondo, che allora vale sia per la donna che per l'uomo. Ed è un discorso, quello che dicevo prima, diventa la via spirituale della sequela di Gesù. Notate che Gesù al suo battesimo si dice è pieno dello Spirito Santo, al battesimo, non prima. E al battesimo lui si annuncia come il peccatore tra i peccatori. E la prima azione che Gesù, ripieno dello Spirito Santo, fa è tentato dal maligno nel deserto. Perché? Perché tutte le cose buone della vita possono essere perseguite in senso mondano, non in senso divino. La tentazione non è quella di fare il male, non ha bisogno di affaticarsi per questo, ma ci può far fare le cose buone, ma in senso mondano. E facendole in senso mondano, noi falliamo l'incontro con il Signore e con il dono della sua pace, della sua letizia, allora, letizia, pace e amore, è del suo amore. Per cui quando manca questo, poi anche il rapporto con i nostri fratelli diventa, si impoverisce e vale la logica del mondo. Se tu non compri, cosa ci stai a fare? Se un altro vale più di te, come fai tu a essere benevolo con lui? Eccetera. Ma sono tutte le tentazioni del mondo. Se osservate, tutte le tentazioni del mondo sono contro il mistero della vita e il mistero della relazione tra le persone. In questo senso la donna ha davvero un grande compito da giocare oggi in tutto il mondo e tra l'altro in tutte le culture. E sembra che in tutte le culture si muova qualcosa. Scusate, ho esagerato già.
Allora, oggi pomeriggio daremo la parola a tutti voi. Vogliamo riprendere un po' queste tematiche e altre eventuali e condividere la nostra condivisione di cercare di riflettere in questo senso. A modo che si vede il senso di condividere, di parlare insieme.